State ascoltando SBS Italian.
Sono Carlo Reglia insieme ad Andrea Pagani, ci state ascoltando in diretto oppure in streaming su sbs.com.au/italian e ora vogliamo parlarvi di un argomento vitale e non è una esagerazione, visto che la donazione del midollo osseo è veramente fondamentale. Meno comune di quella del sangue, da qualcuno anche temuta, è appunto fondamentale per la vita di moltissimi pazienti.
E voi ricorderete la storia di cui ci siamo occupati la settimana scorsa di Samuele e Leonardo, due gemellini di 2 anni e 10 mesi e della loro famiglia alle prese con una grandissima lotta, così l'aveva definita la mamma di Samuele e Leonardo, Irene Sulic.
E la battaglia contro una malattia genetica molto rara, la linfoistiocitosi emofagocitica o HLH. Ci spiega di che cosa si tratta il professore Nick Gottardo, primario di oncologia pediatrica e direttore del reparto di oncologia e ematologia pediatrica al Perth Children's Hospital.
È una malattia molto rara legata all'attivazione e la proliferazione incontrollata di alcune cellule del sistema immunitario, particolarmente un tipo di cellula bianca che si chiamano macrofagi, che di solito sono lì per difendere il corpo dall'infezione, dai microbi. Ci sono due tipi di questa ECLH, HLH. C'è il tipo primario e il tipo secondario. E il tipo primario è quello prevalente. Ci sono cause genetiche, praticamente, dove ci sono delle gene che sono mutati e non funzionano bene. La mutazione più prevalente in circa 40% dei casi è un difetto in una gene che si chiama perforina. E c'è una mutazione, succede allora che se il bambino ha un'infezione anche molto semplice come a common cold, perché la sua immunità non funziona bene, perché non c'è questa perforina, questa proteina che di solito protegge il corpo manda l'attivazione incontrollata del sistema immunitario.
E queste sono le parole del professor Nick Gottardo del Perth Children's Hospital. La HLH o HLH si manifesta nel 70% dei casi durante il primo anno di vita e i sintomi più comuni sono febbre alta, ingrossamento di fegato e milza. Ma questi sintomi, come spiega appunto il professor Gottardo, sono comuni a molte altre infezioni e rendono quindi difficile l'esatta diagnosi, la cui prontezza è fondamentale per salvare la vita dei piccoli ammalati, come ci ricordava la mamma di Samuele e Leonardo, Irene.
Una normale febbre che si è presentata con dei linfonodi giganti, tonsille enormi che si toccavano, proprio i medici hanno detto: non ho mai visto una cosa del genere. Linfonodi del collo che abbiamo notato noi, poi ci hanno confermato che i linfonodi anche dall'altra parte del corpo erano ingrossati e difficoltà di respiro. Noi siamo entrati in ospedale per la difficoltà di respiro di Leonardo, dopo tipo circa 4 giorni che stava male. Poi ci hanno dimesso con dei semplici farmaci e poi ho continuato, ho detto: no, qui c'è qualcosa che non va, ho il medico di base, il pediatra e il telehealth, finché dal telehealth il medico ha detto: no, questo respiro non va bene, tornate in ospedale. Hanno diagnosticato la mononucleosi, quindi il virus EBV, e quello lì ha scatenato l'HLH, quindi la diagnosi è stata tra virgolette immediata, ma non così immediata, nel senso è stata immediata nel senso che li hanno salvati, perché con l'HLH si muore in 2 mesi se non la diagnosticano. Quindi siamo stati fortunatissimi, i medici sono stati bravissimi, però sì, ci hanno messo un po', cioè prima si è presentata la mononucleosi e dopo una decina di giorni che non guarivano dalla mononucleosi, anche meno, dopo una settimana hanno iniziato i valori del fegato a proprio essere sballatissimi e sempre di più e sempre di più e sempre di più.
Queste le parole della mamma di Samuele Leonardo, Irene Sulic. Al momento i medici sono impegnati nel contenere il rischio di altre malattie e infezioni che con un sistema immunitario compromesso possono essere particolarmente pericolose. La famiglia ha lanciato un appello affinché si trovi al più presto un donatore o una donatrice di midollo osseo, un passaggio necessario per fermare il decorso della malattia, come ha spiegato il professor Gottardo.
questa attivazione e proliferazione incontrollata di queste cellule del sistema immunitario, i bambini possono morire. E allora devi fermarlo al più presto con delle droghe molto potenti, la chemioterapia e anche queste droghe dell'antinfiammazione. L'unica cura che esiste è un trapianto delle cellule staminali emopoietiche.
Per la famiglia di Samuele e Leonardo, che vive a Adelaide, trovare dei punti di riferimento in questo difficile percorso non è stato per niente facile. Oltre al team dell'ospedale di Adelaide, i genitori dei due bambini sono in contatto con l'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma e con il loro conterraneo friulano Massimiliano Busan, farmacista ed ex presidente dell'Associazione Genitori Malati Emopatici Neoplastici Friuli Venezia Giulia.
Per Busano uno dei motivi per cui in pochi donano midollo anche in Italia è la mancanza di informazioni corrette sulla donazione. Per esempio, che cos'è esattamente il midollo osseo che contiene quelle cellule staminali essenziali per la guarigione dalla HLH?
Uno dei cui pro quo più marcati è il fatto che molti confondono il midollo osseo col midollo spinale. Sono due cose assolutamente diverse. Il midollo osseo è un materiale contenuto nelle ossa lunghe, produce le cellule del sangue, quindi globuli rossi, globuli bianchi, piastrine, eccetera. Una volta prelevato, nel giro di pochi giorni si riforma, quindi è una delle cose di cui noi possiamo privarci senza subire, ma non si può neanche parlare di danno, senza subire alcuna privazione. Un ragazzo che ha donato qualche tempo fa al Burlo a Trieste, il pomeriggio è andato a giocare a calcio, anche se i medici gli avevano detto di stare a riposo un giorno.
L'Australian Bone Marrow Donor Registry è il registro per i donatori di midollo osseo in Australia e assiste le strutture ospedaliere nel trovare un match, ovvero un donatore che abbia un patrimonio genetico simile a quello del paziente, per garantire la migliore riuscita di un trapianto.
E per diventare donatori basta iscriversi al registro e fare un test della saliva. Come ci ha spiegato la CEO dell'Australian Bone Marrow Donor Registry, Lisa Smith.
First thing, you need to be between the ages of 18 and 35, and that is because younger donors make significantly better outcomes for patients. If you are in that age range, you go to our website, which is Strength to Give website, and you simply register through there, and a cheek swab kit will be mailed to you, and you swab your cheeks and you post it back in the reply paid envelope.
Strength to Give .org.au, questo è il sito citato anche da Lisa Smith. Ma cosa succede una volta individuato il donatore o la donatrice? Insomma, questo match così difficile da trovare, ma che può contribuire a salvare una vita? Ascoltiamo ancora Lisa Smith.
If you are a match for a patient, we'll give you a call and we'll walk you through the next steps, which are you'll have a thorough physical and medical examination, and then if you're asked to donate, the vast majority of times you'll take a short course of medication, so 4 days worth of injections that stimulates your bone marrow to make lots of cells that spill out into your bloodstream. You then sit in a chair for half a day and your blood is taken out, the stem cells are filtered from your blood and your blood is returned to you in a process that's like dialysis. You've got a few hours for the medical examination, about half a day, 6 hours for the actual collection. That's the vast majority of time. We only take bone marrow under a general anesthetic these days in very rare circumstances. That tends to be when the patient is an infant. We search the world for patients that aren't even born yet. So if the baby is very young, typically they require bone marrow, which is what is extracted under general anesthetic. But in Australia last year, there were only 7 bone marrow extractions. And so, yeah, over 95% of the time, it will be the process I described, where you're sitting in a chair and the cells are literally filtered out of your blood.
Queste le parole di Lisa Smith, che è la CEO dell'Australian Bone Marrow Donor Registry. Nella stragrande maggioranza dei casi, come ci ha raccontato, si tratta quindi di assumere per alcuni giorni dei farmaci che stimolano il sistema immunitario per poi sottoporsi ad una procedura simile a quella di una dialisi. E l'estrazione, come ci ha detto alla fine, del midollo in anestesia generale in realtà è una procedura attuata soltanto in casi molto limitati.
E il registro australiano fa parte di un network internazionale che per ciascun paziente in attesa di trapianto ha accesso ad una lista di 40 milioni di donatori per trovare la migliore compatibilità a livello genetico, e ogni anno il registro australiano ricerca oltre 1000 match genetici in tutto il mondo.
E purtroppo però il registro in Australia conta pochi donatori potenziali. Ogni anno 8 pazienti australiani su 10 devono affidarsi ad una donazione che viene dall'estero, e a volte questo chiaramente può portare dei problemi.
Particularmente durante la pandemia o quando there are issues. Today we're dealing with flooding in Dubai, which means that we've got around half a dozen Australian patients whose cells are caught up in transit because they can't get out of Dubai. So the more local donors that we have on the registry, the lower the dependency will be on overseas donors.
Ma torniamo adesso alla storia di Samuele e Leonardo, i due gemelli che a meno di 3 anni di età sono in attesa di un trapianto di midollo osseo che possa salvare la loro vita. La speranza di trovare al più presto un match aumenterebbe se si potesse contare su un maggior numero di donatori italiani e ancor meglio se friulani, come ci spiega la mamma Irene Sulic.
Diciamo che la cosa migliore è che provenga dalla stessa nostra zona, quindi comunque dall'Italia o dal Friuli Venezia Giulia o comunque dalle nostre parti. Quindi è importante che abbia il sangue più simile al nostro e a quello dei nostri figli. Purtroppo io e mio marito non possiamo donare perché siamo solo validi al 50%. Il top sarebbero fratelli e sorelle, ma loro non hanno fratello o sorella sano, ecco, quindi per questo siamo felici, ecco, di spargere la voce il più possibile tra i nostri conterranei.
E Massimiliano Busanchi, che abbiamo ascoltato prima, da anni si impegna a Trieste tramite l'associazione di volontariato AGMEN per assistere le famiglie che attraversano un'esperienza simile alla sua. Qualche anno fa, infatti, ad uno dei suoi figli venne diagnosticata la leucemia. Il bambino aveva 2 anni e mezzo e grazie a un trapianto è potuto guarire.
Quando si vivono queste esperienze cambia un po' tutto nella vita, no? Cambiano le scale di valori, cambiano gli obiettivi, eccetera. Il primo compito che l'associazione, che è nata nell'84, quindi oggi compie 40 anni, si è data nell'84 è stata proprio quella di stimolare la donazione di sangue, di piastrine e di midollo osseo presso la popolazione del Friuli Venezia Giulia, perché questi sono 3 materiali indispensabili per i nostri bambini, non per vincere la battaglia, ma per poter continuare a combattere.
Insomma, gesti che costano poco tempo e creano disagi limitati, ma che possono dare speranza ad altre persone, tra queste anche i piccoli Samuele e Leonardo. Ascoltiamo ancora l'appello della loro mamma Irene.
Donare il midollo salva la vita a qualcuno. Stiamo cercando nel nostro piccolo di spargere la voce e di far spargere la voce agli altri e chiedere, sì, vi prego, donate il midollo, soprattutto cercare di sensibilizzare i giovani a diventare donatori e non solo diventare donatori, poi il momento in cui si viene chiamati di donare, ecco, e di quanto importante è per quel genitore di dall'altra parte aspettare una risposta, aspetta, il donatore ce la fa, riesce, non ha cambiato idea o cose del genere. Donare il midollo è veramente, veramente importante.
Donare quindi salva la vita, ce l'ha ricordato il professor Nick Gottardo dell'ospedale pediatrico di Perth, riportando il caso di un suo paziente con HLH di tipo primario, la stessa condizione dei 2 gemellini italiani di Adelaide. Un trapianto è arrivato dopo un trattamento farmacologico che aveva riportato sotto controllo le infiammazioni nel sistema immunitario.
Quando si è tutto calmato abbiamo trovato una persona compatibile e gli abbiamo fatto il trapianto. Era un po' malato durante il trapianto per un mesetto e quei tempi avrà avuto 18 mesi e adesso avrà 12-13 anni. È bambino normale, che tutto va bene.
e oltre a salvare la vita, donare può regalare molto anche a chi sceglie di farlo. L'ex presidente di Agmen, Massimiliano Busan, ci ha raccontato di un'esperienza tra le tante di due ragazze di Trieste che avevano deciso di iscriversi al registro in Italia dopo aver incontrato i volontari dell'associazione nella loro scuola e pochi mesi dopo sono risultati essere un match per un paziente in attesa di trapianto. Ascoltiamo.
È stata un'emozione pazzesca sia per noi che anche a 19 anni per loro. La possibilità di donare il midollo osseo è un'opportunità anche per il donatore, senza sapere l'uno dell'altro, perché ovviamente il donatore e il ricevente non si possono conoscere, non si possono incontrare, però posso pensare che un giorno si incrocino per strada e magari così un brividino lungo il collo lo sentano.
E queste erano le parole dell'ex presidente di Agmen, Massimiliano Busan. A conclusione del servizio di Francesca Valdinoci e Massimiliano Gugole. Per maggiori informazioni su come iscriversi al registro australiano per i donatori di midollo osseo, potete visitare il sito www.strengthtogive.org.au.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.